Di nuovo con voi sempre in diretta nel pomeriggio di Maracanã, Marco Piccheri e Cinzia Sant'Angelo in studio. 331-8200-213 per i vostri messaggi, domande, riflessioni che stanno come sempre arrivando con noi durante questo pomeriggio. C'è Daniele Garbo sempre presente con noi, arrivano anche gli altri ospiti, dai, andiamo a presentarli insieme.
Diamo il benvenuto ad Antonello Valentini.
Ciao direttore.
Ciao, buongiorno, bentrovati, ciao a tutti.
Come va Antonello? Un po' che non ci sentiamo, tutto bene?
Bene, bene ragazzi, tutto bene. Per il momento tutto bene, speriamo. non è un bel periodo per nessuno,
lo so.
Anche psicologicamente.
Molto. Che è una cosa che molto spesso viene trascurata, questa dell'aspetto
soprattutto
psicologico.
Soprattutto quando uno a una certa età, sai, comincia a farsi una botta di conti, no?
No, vabbè, dai, non ti buttare giù così, Antonello.
Allora. No, io non la sto vivendo bene.
Ti sento. E noi ti facciamo compagnia, va bene? Ti vogliamo distrarre con un po' di faccende di calcio.
Antonello è giovane, c'ha 15 giorni meno di me.
Vedi, Daniele Garbo è carico sempre, bello carico, vedi com'è, dai, non bisogna pensare.
Allora. Ha fatto un bellissimo libro, Daniele Garbo.
Un inviato poco speciale, abbiamo...
Leggetelo perché veramente è vero. Cristo è molto gradevole.
Molto gradevole, confermo. Grazie. Confermo perché l'ho letto anch'io. Allora, è pronto anche l'altro ospite, lo possiamo presentare? No, ancora no, con un po' di ritardo. No, io una cosa però, chiudo, perché prima abbiamo avuto insieme a Daniele Garbo il professor Verna che è intervenuto, abbiamo chiesto un po' di cose. La cosa che continua a non capire è: noi questo GNN
l'abbiamo conosciuto
da poco, cioè con Hakimi, sì, con Mancini. Prima noi non sapevamo il GNN, cioè era o positivo o negativo.
Esatto.
E boh, spunta fuori il GNN. Allora, pure i virologi, chiedo, insomma, che abbiamo sentito parlare a fiume, no, in questi mesi. Del GNN non ci ha mai spiegato niente nessuno. Il professor Berna ha detto prima: se il GNN è positivo e gli altri due sono negativi, di fatto è uno che non sta male, cioè che sta bene, potrebbe avere un semplice raffreddore.
O anche, cioè, non devi avere per forza raffreddore. Non credo che Immobile abbia raffreddore in questo momento.
Daniele, tu che hai sentito prima, che facevo questa cosa.
Anche
GNN,
perché sarebbe.
Adesso parliamo del GNN, ma prima chi lo conosceva sto GNN?
No, ma infatti, non ci capisce più nulla, francamente. Io spero che ci capiscano quelli che debbono capirci, perché io non ci capisco più nulla. È chiaro, da quello che ho capito, se uno ha questo GNN, alla fine probabilmente è asintomatico, non ha nulla di grave, fa parte del ceppo del coronavirus, ma non è infettivo e così,
esatto,
via. Però per estrema cautela,
esatto,
fermato.
C'è una regola, è positivo o non negativo? Io voglio sapere questo, cioè mi fa impazzire questa cosa, veramente, da quando è successo con Hakimi, no? Ti ricordi, positivo, poi negativo.
Come no?
È una cosa pazzesca, boh, non lo so. Antonello, proprio brevissimo su questa cosa.
Ma l'hai visto adesso con Gagliardini?
Sì.
Io mi rifiuto di iscrivermi all'elenco degli epidemiologi e virologi, che ormai sono 60 milioni di italiani,
sì,
come i commissari tecnici della nazionale. Chiedete al professor Catasco, che è il presidente della Federazione Medico Sportiva, chi meglio di lui mi può spiegare queste cose. Quello che io posso dire, che mi sento di dire, è che c'è una gran confusione, che è figlia di una mancata unitarietà dei controlli e dei parametri di controllo soprattutto, e quindi questo ha determinato ovviamente questa confusione, queste polemiche, tutte queste incertezze. Una cosa è certa: se c'è un minimo dubbio, un minimo rischio, il giocatore si ferma.
Sì.
Sia GNA, GNN o altre lettere che io non riesco a sapere, non è compito mio. Se c'è un minimo rischio, mi senti parlare di debolmente contagioso, carica virale debole, eccetera, non ci sto. O sì, o dentro,
e,
o fuori.
E questo, io la penso così, cioè o è sì o no, io non, la via di mezzo non riesco a capirla, ma magari è un limite mio, ripeto, cioè o è bianco o è nero in questi casi, c'è poco da tergiversare, vabbè. Comunque dai, lasciamo alla scienza queste cose, come ha detto anche Antonello.
È un dibattito aperto questo, anche sì, quanto riguarda la scienza.
Sì,
quindi,
sì, ma infatti
ci
rispondessero
bocca,
loro,
sì,
perché poi dovrebbero cercare di chiarire il più possibile loro, perché per noi già è una situazione di grandissima confusione, quindi figuriamoci. Va bene, dai. Antonello, vogliamo parlare un po' di nazionale, perché stasera c'è questa partita, dai, parliamo un po' di nazionale. Mancini che arriva, diciamo così, al termine di una prima tappa.
Vittoria,
no?
Con la vittoria è certa, insomma.
Final Four, sì.
Esatto, con un pareggio insomma, deve vedere cosa fa l'Olanda.
Se Polonia, cioè, può, diciamo, esatto, pareggia con la Bosnia, se Polonia e Olanda finisce pari, in questo caso praticamente con la vittoria della Polonia ci sono una serie di combinazioni. Mm. Ecco, dai.
Ma noi incontriamo stasera una Bosnia abbastanza rimaneggiata, poverini, sì, mi dispiace molto per via del Covid, ci hanno tanti giocatori, però quello bosniaco è un popolo orgoglioso, tenace, io non mi faccio grandi illusioni sulla facilità di questa vittoria. Certo, se la nazionale ripetesse, e mi farebbe molto piacere, la prestazione lucida, coerente, tenace, aggressiva, che abbiamo visto a Reggio Emilia, dove abbiamo praticamente annullato una squadra come la Polonia, che non è certamente tra le ultime in Europa, beh, allora la vittoria sarebbe a portata di mano. Io penso che questo gruppo, anche nella partita di Reggio Emilia, abbia dimostrato una grande coesione, e questo l'hanno detto tutti, ma soprattutto anche un'idea positiva di gioco, che è l'impronta di Roberto Mancini a questa nazionale, gli va dato atto. Adesso Chicco Ivani sta gestendo ovviamente l'emergenza, lo fa con grande modestia, come lui, con grande intelligenza, però è chiaro che c'è l'impronta di Roberto Mancini in questa nazionale, e credo che si vede, chiunque giochi, qualunque squadra vada in campo, ma ti voglio dire di più, anche a livello di Under 21, di nazionali giovanili, finalmente si è data un'impostazione unica a tutta la filiera delle nazionali, e questo è un fatto certamente positivo che non potrà che portarci grossi vantaggi nel prosieguo del cammino azzurro.
Allora abbiamo un altro ospite, dai, lo andiamo a aggiungere, sì, a Daniele Garbo e ad Antonello Valentini.
Diamo il benvenuto a Franco Recanatesi.
Ciao Franco.
Ciao, buongiorno, ciao a tutti.
Ben trovato.
Ciao Franco, che piacere. Ciao
Franco.
Allora, Daniele, sempre sulla nazionale, Daniele. Prima avevamo accennato qualcosa, prima di sentire il professor Berna.
Sì, ha detto tutto molto bene Antonello, l'avevo già accennato io prima della sosta. E non c'è dubbio che il merito principale di Roberto Mancini è stato quello di aver restituito l'entusiasmo per una maglia verso la quale si era un po' perso questo entusiasmo dopo la sciagurata eliminazione dai mondiali del 2018 in Russia. Quindi questo è stato il principale merito di Roberto Mancini. Dopodiché ci ha messo molto altro, perché ha creato un gruppo molto coeso, nonostante, ripeto, sia un gruppo molto ampio, perché a causa del Covid poi è stata una sorta di aeroporto, gente che andava, gente che veniva, insomma. Però lui è stato bravo, perché ognuno di questi giocatori ha dato il suo contributo, ognuno ha partecipato al progetto mettendo tutto quello che poteva mettere, quindi questo è stato un altro grande merito di Mancini. E poi l'ultimo grande merito è stato quello di aver dato fiducia ai giovani e di aver dato un'identità di gioco che la nazionale italiana raramente ha avuto. Io ricordo l'ultima nazionale che ha avuto un'identità è stata probabilmente quella di Antonio Conte, e prima di lui quella di Cesare Prandelli agli europei del 2012, e quelle sono state due nazionali che giocavano anche un buon calcio, devo dire, quella di Conte con individualità tutto sommato non eccelse, che però avevano però è riuscito Conte a dare una grande identità a una squadra modesta tutto sommato dal punto di vista tecnico, ma che giocava un calcio assolutamente accettabile e tutt'altro che semplice da affrontare, se ricordiamo che siamo stati eliminati dalla Germania ai calci di rigore.
Sì, Franco Recanatesi.
Bah, io non posso che unirmi al coro di elogi di Roberto, perché ha creato una nazionale, ha creato soprattutto un ambiente che dopo le batoste che abbiamo preso precedentemente non era pensabile che in così breve tempo potesse avere questo successo. E la nazionale, oltre al gioco, un gioco divertente e buono, è anche la continuità che lui ha saputo dare a questa squadra, nonostante l'avvicendamento di tanti giocatori, ma chiunque giochi ormai gioca con la testa oltre che con il disegno tattico di Mancini.
Posso chiedervi se ad oggi lui è visto che ci lavora con questi giocatori poco rispetto ad alcuni allenatori, agli allenatori che tutti i giorni hanno i loro giocatori davanti, no? Perché il lavoro è quotidiano. Considerando questo, che lui li vede, diciamo, di rado, no? Rispetto agli altri, è attualmente il più forte allenatore italiano? Antonello Valentini.
Ma come si fa a dire questo? Io francamente non me la sento di dire, può darsi che lo sia, ma ci sono tanti allenatori bravi. Poi l'allenatore della nazionale, guardate, io ho lavorato con 9 allenatori della nazionale prima di Mancini. Voglio dire, l'allenatore nazionale è un ruolo un po' particolare, perché più che un allenatore è un assemblatore di uomini, uno che deve mettere insieme i pezzi migliori offerti dal campionato e creare, come giustamente ha detto prima di me Franco Recanatesi, un ambiente, un clima, un'atmosfera dove ognuno si senta protagonista, anche perché in nazionale, a differenza dei club, non ci sono titolari fissi e cosiddetti rincalcio secondo linee, perché ognuno nel proprio club è una stella e quindi è la crema del calcio italiano, naturalmente. Quindi questo, voglio dire, è ancora più difficile da gestire.
A me sembra, Antonello, scusami se ti interrompo, che più che di solito il CT è un selezionatore, lui invece fa l'allenatore. Sì, esatto. Però fa l'allenatore, sì, lui, perché vedere come gioca questa squadra fa più l'allenatore che il selezionatore.
Sì, conto però che, voglio dire, povero Mancini, per tutto il periodo del Covid, dalla primavera fino a qualche settimana fa, non ha mai visto la squadra, quindi questo gli va dato ulteriormente merito.
No, apposta ti dico, il merito è maggiore, ma il merito è maggiore, sì, proprio, esatto, per questo.
Sono d'accordo con te,
proprio per questo.
È riuscito in poco tempo, però questo dipende molto anche, secondo me, dalla disponibilità dei giocatori. Mm. La disponibilità dei giocatori significa avere gente convinta, gente per bene, gente determinata, gente che si sta ad ascoltare, perché se cominciano a riemergere le soubrette, e le soubrette non fanno bene alla nazionale.
Daniele Garbo, poi c'è qualche domanda dei nostri ascoltatori. Daniele.
Beh, Antonello, che ha lavorato per tanti anni con le nazionali, ha detto una cosa molto significativa, molto importante: gente per bene e gente che lavora, che mette tutta se stessa nel progetto della nazionale. Questo è la cosa principale, perché poi, come ha detto giustamente Antonello, il lavoro di un CT della nazionale è un lavoro diverso da quello dell'allenatore, o meglio, lo è soltanto in quei 30-40 giorni che precedono le grandi competizioni, in cui ha la squadra a disposizione tutti i giorni, allora può incidere. Infatti ricordo che Conte e Prandelli incisero molto in quelle squadre, in quelle nazionali. E Conte e Mancini in questo momento sta facendo, è un bravissimo selezionatore, un bravissimo assemblatore, però è stato bravo anche a fare l'allenatore, nonostante non li veda spessissimo i suoi giocatori.
Forse il fatto di aver portato, Daniele, forse il fatto di aver portato tutto un po' la famiglia Samp, no? Se vai a vedere, che sì, già si presentava, sì, come dire, noi siamo un gruppo, ha dato questo messaggio anche ai giocatori di diventare gruppo, no? Provo a dare una spiegazione di questo, sì, tipo.
Probabilmente anche quello ha contribuito, ma tutto insieme ha contribuito. Insomma, credo ci fosse una gran voglia di voltare pagina, onestamente, dopo lo spareggio sciagurato con la Svezia. E quindi tutti hanno contribuito per fare in modo che si voltasse pagina, che si imboccasse un'altra strada. La strada si è imboccata, soprattutto grazie a Roberto Mancini, ma anche alla federazione che gli ha dato fiducia. E quindi speriamo di arrivare a dei risultati, perché non dimentichiamo che finora non abbiamo ancora vinto nulla.
L'anno prossimo
ci saranno gli europei e lì ci troveremo di fronte a squadre come la Spagna, che in questo momento mi sembra inavvicinabile.
Hai visto la Germania ha preso questi 6 sganzi.
Ma vedrete. Comunque, che la ritroveremo, concetto, la Germania, non vi preoccupate, sì, la ritroviamo la Germania.
Franco.
Il concetto di gruppo a cui accennavi prima è essenziale, soprattutto per un allenatore che vede i suoi giocatori una volta al mese, se non due, perché è la domanda che facevi prima, su è il migliore allenatore italiano. Io direi che ci sono due grandi allenatori italiani, che sono Mancini e Inzaghi. Questi due allenatori, entrambi giovani nella categoria degli allenatori, sono quelli che più di ogni altro ha voluto dare importanza al concetto proprio di gruppo,
è vero.
E quindi loro, la grande loro abilità è questa, soprattutto questa.
Mi hai tirato fuori Conte da questa classifica.
Sì.
Guarda che
Inzaghi e Mancini valgono due volte Conte.
Garbo, sei d'accordo? Hai sentito come l'ha toccata delicatamente?
In questo momento, sai, nella vita si è incudine, a volte incudine, a volte martello. In questo momento Conte è incudine, ovviamente, perché non sta andando benissimo. sta guadagnando più di tutti, ma non sta rendendo come ci si aspettava probabilmente da un allenatore del suo stampo.
Ma
però,
signori,
la stagione è ancora lunga.
Conte è uno che ha avuto sempre i presidenti che gli hanno dato tutto quello che lui chiedeva e di più. È troppo facile in questo, cioè Conte con quello che ha fatto spendere all'Inter
e non è finita, Franco, perché
con le scelte,
a gennaio
scelte
già ci stanno altre operazioni.
Però perdonami,
le scelte che lui ha fatto con l'Inter avrebbe dovuto già essere primo in classifica con 10 punti di vantaggio. Invece sta lì a lottare.
Antonello, tu lo conosci? Condividi questo giudizio oppure è troppo severo?
Intanto voglio fare una battutaccia, che Franco mi perdonerà, perché riemerge la sua anima laziale. Nella nomination di Inzaghi e di Mancini. Però sono d'accordo, sono due ottimi allenatori, però non sono i soli. Io mi fa innanzitutto, credo che uno come De Zerbi, per esempio, stia dimostrando di essere un buon allenatore, poi ovviamente gli manca l'esperienza che hanno questi altri. E così come sono molto felice del ritorno in pista di Cesare Prandelli alla Fiorentina, il quale è stato fuori 6 anni, un po' per qualche scelta sua frettolosa e sbagliata, tipo Galatasaray e Dubai, ma anche perché non ha un procuratore. Allora bisogna essere chiari su questo, capito? Perché ormai, anche a livello dilettantistico, purtroppo, questa categoria dei procuratori, che oggi si chiamano più elegantemente agenti, senza criminalizzare nessuno, perché ci sono ottimi procuratori e gente che fa con serietà e trasparenza il proprio mestiere, rischia di condizionare un po' troppo anche le scelte di questo genere, perché ormai si va verso il tutto compreso. Se vuoi andare, se vuoi una panchina, ti devi prendere anche Tizio, Caio, Sempronio e Medio e altri 4-5 nella logica del supermercato, prendi uno e ottieni tutto, insomma. Quindi da questo punto di vista io credo che la scuola di Coverciano abbia sempre dato degli ottimi risultati, e lo vediamo anche con
all'estero, no? Sì, assolutamente.
Che c'è un certo Marco Rossi.
È vero, assolutamente, assolutamente. Senti,
io metterei anche Gattuso, insomma, tra gli allenatori.
Assolutamente, ci mancherebbe. Senti, abbiamo 4 minuti, ce li giochiamo al volo con voi. Come? Sì. Cioè, con questo qui del processo mediatico, lo sai che a me mi è incuriosito, voglio sentire che dicono, proprio al volo e li salutiamo.
Il processo mediatico dall'alto, no. È semplicemente un processo mediatico organizzato contro Lotito, basato sull'antipatia, ormai è palese, vengono esaminati solo alcuni casi. Perché prima parlavamo di questo,
ma avete questa
genere
sensazione proprio, no, a chiudere, che sia un processo mediatico nei confronti, a me,
cioè mediatico se ci riferiamo magari a Gazzetta, però dobbiamo andare poi oltre.
Ma pure qua su questa storia, voglio dire, Gazzetta fa un percorso, poi si assume le sue responsabilità, ci sono le sedi opportune dove far valere le proprie cose. Però avete, Franco, parto da te, hai questa sensazione proprio veloce, avete veramente giro.
Non credo a un processo mediatico. La Gazzetta sì, è stata molto severa e molto, insiste molto sulla negatività del, non parlo di provette, ma la negatività del comportamento di Lotito. Però non generalizzerei io, perché gli altri non sono
Garbo.
Che succede?
Abbiamo sentito, non lo so. No. Garbo.
No, ma neanche io credo si tratti di un processo mediatico, si tratta di un processo, di un'inchiesta che è in corso.
Due inchieste.
Sì, vabbè, certo. E appureranno se ci sono responsabilità da parte di qualcuno, e fine del discorso. I giornalisti raccontano quello che sta accadendo, poi qualcuno può esagerare, qualcuno può andare oltre, ma insomma, che Lotito non sia simpatico è un dato di fatto. Poi che ci sia un accanimento nei suoi confronti lo escluderei.
Antonello Valentini.
Ma sì, ma qual è il processo mediatico? Io mi attengo comunque e aspetto i risultati dell'inchiesta penale e dell'inchiesta sportiva. Non credo che ci sia un processo penale e non c'è da fare vittimismi fuori posto. Detto questo, ha ragione Daniele, un po' ogni tanto Lotito se le tira, la faccenda della vagina, la faccenda dei, di avere, cioè voglio dire, ogni tanto se le va a cercare, però voglio dire, spesso l'accanimento è più con il personaggio e qualche volta è anche sbagliato, perché faccio un ultimo caso, quello di Luis Alberto e delle sue dichiarazioni aereo, sì, eccetera, sì. Acquisti, ha perfettamente ragione lo titolo, ha perfettamente ragione la società. Da buon dipendente, se uno ha da dire delle cose legittime, va in società, ne parla, ne discute, ma non fa delle dichiarazioni pubbliche. Quindi che Luis Alberto sia punito, multato, non so se è escluso o meno dalla trasferta di Crotone, mi interessa poco. Io credo che abbia perfettamente ragione la società e abbia perfettamente ragione lo Tito in questo caso.
E allora però chiedo
io
questo.
Io volevo fare una domanda.
Sì. Vai.
Era veloce. No, presa proprio da un messaggio, prima parlavamo comunque di, volo, di nazionale. Come si preserva questo ambiente idilliaco che si è instaurato?
Si è
esatto, con appunto come quello dell'attuale nazionale.
Antonello, al volo. Come
beh,
si può preservare?
Il carburante migliore resta quello delle vittorie,
dei risultati.
Cioè,
esatto.
È inutile che giriamo attorno, perché uno poi può divertirsi in tutti i modi, però se perdi poi i nodi vengono al petto e non ci sono altre soluzioni.
Sì, sì.
Però detto questo, la base per non andare incontro delle sconfitte è proprio quello che dicevamo prima, di creare un ambiente coeso, convinto, solidale, senza prime donne, ma dove ognuno dà una mano all'altro.
Vi chiedo solo un sì o no, ricollegandomi a quello che ha detto Antonello Valentini su Luis Alberto, perché dopo ci andiamo, parleremo di Roma-Lazio, andremo anche a parlare della Fiorentina con la Prandelli che ritorna. Vi chiedo, visto che c'è anche la positività di Milinkovic-Savic, la situazione di Immobile, a questo punto Luis Alberto deve giocare sì o no? Cioè Inzaghi deve andare al presidente, metti una pietra sopra e dammelo perché mi serve. Recanatesi, che dici?
Ma io sono pienamente convinto di questa seconda ipotesi, perché deve giocare. Cioè, il fatto deve essere multato, giustamente, perché ho sentito parlare di 50.000 euro,
sì,
una multa pesante, però non farlo giocare mi ricorda Tafazzi, insomma.
Esatto.
Ok. E Garbo?
Sì, alla multa, no, alla punizione sportiva di non giocare, anche perché, come dice giustamente Franco, in questo momento la Lazio si verrebbe veramente, come Tafazzi, si colpirebbe in una parte che sarebbe meglio evitare.
Dolorosa.
Quindi, esattamente, quindi direi che io penso che alla fine andrà in campo assolutamente con una bella multa, così capisce che ha sbagliato.
Valentini?
Ma io penso che sarebbe come darsi una martellata sui piedi, e fa male, ma sui piedi non soltanto della società, ma anche dei tifosi, anche dei compagni di squadra. Io penso che la società, non so se lo ha fatto onestamente, avrebbe dovuto convocare in sede Luis Alberto, fargli una bella lavata di testa, mettere a punto alcuni comportamenti, dopodiché dargli la multa che mi pare sia stata data, ma non escluderlo dalla partita di Crotone.
Vi lasciamo con una notizia.
Ah, ma ti piace questa notizia?
No,
che il vaccino Pfizer contro il Covid è efficace al 95%, non ha effetti avversi gravi.
Okay,
l'annuncio al termine della
caso.
Vero?
Ma lo 0,5% in più di quello di Moderna, ma è incredibile.
Hai capito?
Sarà 95,5.
Vabbè,
esatto,
ragazzi.
Esatto, andranno avanti così per giorni.
Vabbè,
speriamo
95,
bene, ragazzi.
Speriamo bene, dai.
Se ne sono meglio è,
Grande Antonello. Un abbraccio ad Antonello Valentini, Daniele Garbo,
ciao,
e Franco Recanatesi. Grazie, ragazzi.
Grazie.
Allora, break. Torniamo subito, perché andiamo un po' a parlare di Roma, di anche Roma senza Dzeko, la Lazio senza Immobile, la prima di Prandelli. Poi verso le 15 il focus su Milan, Inter e anche Napoli, queste sfide, la Juventus, insomma tanto ancora di cui parlare. A tra poco.